buongiorno a tutti, io mi chiamo Paola De Gari, lavoro all'Università di Padova, insegno diritti umani e condizione femminile, politiche pubbliche e diritti umani. Tantissime le considerazioni e le riflessioni possibili, probabilmente vi riuscirà ancora meno del solito di costruire un discorso che abbia una sequenza logico-argomentativa che in qualche modo sia in grado di tenere. Comunque parto dal titolo, legalizziamo la prostituzione. Ora, io intanto vorrei dire che al di là della questione semantica, se parliamo di prostituzione o di lavoro sessuale, per cui lo traduciamo nella formulazione originaria inglese delle sex worker, io vorrei porre l'accento che sono del gravissimo sfruttamento che oggi sono contemplate in una serie di reati rispetto ai quali il legislatore nazionale ha già posto l'accento con la norma del 2003, la 228, che appunto concerne tutte quelle situazioni di tratta, riduzione di schiavitù, che in qualche modo appartengono ad uno scenario quantitativamente che appare essere ancora dirompenti, situazioni in cui il margine dell'autodeterminazione fino a configurare la grave forma di sfruttamento rimane comunque ancora un dato fortemente imprescindibile, fortemente presente ogni qualvolta si ragiona su questo fenomeno. Che cos'è la prostituzione nella giurisprudenza consolidata che il nostro Paese ha prodotto in linea di massima quando è intervenuto su questa specifica questione? La prostituzione è la dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro. Questo è l'esito che deriva dalla vicenda interpretativa giurisprudenziale che le nostre corti hanno dato a seguito dell'applicazione della legge Merlin. Che cos'è la prestazione sessuale nel contesto di questa interpretazione che è ancorata alla legge Merlin? È, diciamo, un'attività sessuale che avviene tendenzialmente senza scelta del partner e che tendenzialmente si muove su una linea di disponibilità che è quella condizione alla base che fa venir meno la possibilità di discernimento rispetto alla scelta del partner nei termini in cui avviene al di fuori del rapporto di vendita del proprio corpo. Che cos'è il concetto di professionalità? Il concetto di professionalità dentro questa interpretazione è quel concetto che è inteso esprimere in qualche modo un comportamento che ha la caratteristica di essere un comportamento abituale. Che cos'è la finalità lavorativa dentro questa interpretazione? È il trarre in tutto o in parte la propria fonte diretta. Ora, bisogna fare alcune considerazioni. Io, scusate, probabilmente sono abituata a ragionare su un profilo un pochino più tecnico, però devo dire che in realtà la legge Merlin è una legge che in Italia introduce una forma di politiche nella gestione del fenomeno o dei fenomeni collegati alla prostituzione, dove l'idea della tolleranza non è un'idea di non politica. Io insegno politiche pubbliche e diritti umani, ebbene, anche una non politica è una politica pubblica, anche una politica simbolica è una politica pubblica. Per cui bisogna partire dal presupposto che il fondamento giuridico dell'idea di tolleranza è comunque un fondamento giuridico che si costruisce nella legge 75 del 58 sulla base di un presupposto fondamentale che si delinea all'interno di un trattato internazionale che è stato adottato dalle Nazioni Unite nel 49 e che muoveva da un'esigenza ben precisa che era quella di disancorare la presenza, il controllo, la gestione dello Stato dalle attività prostituzionali. Questo tipo di bisogno e la sua traduzione giuridica derivavano da un contesto di impegno giuridico internazionale nei confronti della rimozione sostanziale e giuridica di tutte le forme di controllo che lo Stato poteva avere su quelle situazioni di sfruttamento ascrivibili in linea generale al fenomeno della schiavitù e della tratta, per cui va inquadrato in un movimento culturale e nella sua trasposizione giuridica che in quel momento storico aveva un senso ben preciso. Ora, se noi andiamo a guardare lo scenario dei paesi europei e andiamo a coniugare i paesi che hanno combinato un sistema abolizionista con un sistema semi abolizionista, quale in qualche modo è il nostro, assumendo che il semi-abolizionismo è, come dire, un'evoluzione in termini di politiche pubbliche dell'idea originaria dell'abolizionismo. Vediamo che la prevalenza percentuale dell'orientamento dei paesi in questo senso è assolutamente inequivocabile. I paesi neoabolizionisti sono il 32%, i paesi abolizionisti sono il 24%, per cui 32 e 24 non so quanto faccia, fatelo voi. I paesi proibizionisti sono il 16%, i regolamentaristi in qualche modo sono una cifra che si aggira tra il 28 e il 30 oggi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche maniera l'approccio abolizionista o comunque normative che si ponevano su un'ottica di orientamento giuridico vicino a quella che è stata la legge Madì in quel momento storico e nei decenni immediatamente successivi erano prevalenti. Qual è la questione oggi, secondo me, sulla quale si impone una riflessione? La questione che oggi ha fatto imporre una riflessione sulle prostituzioni, sottolineo 20 volte, è il fatto che in questo mondo, in questi mondi, è stata assolutamente dirompente e, se volete, stravolgente rispetto anche ad un ipotetico ragionamento che oggi sarebbe ancora possibile fare, probabilmente, ma che non si può fare, la presenza della prostituzione straniera. Perché dico la presenza della prostituzione straniera? Non solo e perché come chi mi ha preceduto correttamente ha messo in luce, la prostituzione straniera in linea di massima si sviluppa all'interno di scenari dove il margine, l'ambito dell'autodeterminazione è in qualche modo più o meno limitato a seconda delle modalità in cui comunque una forma di controllo viene esercitata. Sottolineo che non mi è mai capitato di conoscere, incontrare, sentire, leggere, studiare di persone di nazionalità nigeriana o di nazionalità cinese che esercitino questo tipo di attività al di fuori di situazioni di stretto bisogno, stretto vincolo, stretto controllo, stretta violenza in talune circostanze. Non evoco nazionalità e gruppi che oggi sono quasi del tutto spariti nello scenario delle nazionalità che sono presenti nei territori e che sono in qualche modo coinvolte in questo tipo di attività lavorativa. Non sono assolutamente contraria a chiamare la prostituzione in questo senso, ovviamente, però il problema rimane comunque che la questione delle prostituzioni oggi si misura con la presenza prevalente di soggettività che non sono di cittadinanza italiana. Sono soggettività di cittadinanza comunitaria e di cittadinanza extracomunitaria e che rispetto a questo tipo di dato oggettivo di appartenenza pongono dal punto di vista giuridico una serie di problematiche giuridiche e fattuali. Questo soprattutto nella prospettiva in cui si pensi a una rivisitazione, qualsiasi essa sia, della legge Renzi. Ora, che sia necessario, a mio avviso, dal punto di vista dei diritti umani, con tutto quello che per me l'utilizzo di questo termine può voler dire in senso giuridico, in senso, tra virgolette, umanitario, pensare ad una riflessione di tipo politico che abbia una traduzione in una norma giuridica, che vada a rivedere la legge Merlin a riguardo del trattamento e della considerazione di questo tipo di situazioni, significa fare il conto, i conti, con le difficoltà che riguardano, come dire, l'incardinamento delle soggettività straniere all'interno di un'eventuale norma, e per cui la conciliazione tra la normativa che riguarda il trattamento dello straniero e l'eventuale normativa sulla quale si andrebbe a innestare una nuova politica che riguarda la governance, per usare un termine strainflazionato al 99% dei casi usato in maniera scorretta, di questo fenomeno. Allora, È assolutamente opportuno considerare l'ipotesi, a mio avviso, di un allargamento della sfera dell'esercizio legale delle attività di prostituzione. Questo soprattutto con riferimento alle attività che si sviluppano indoor, soprattutto in relazione alla vicenda giuridica che ha avuto la considerazione del reato di favoreggiamento della prostituzione in Italia. In questo senso sarebbe ampia la riflessione possibile, e in questo senso ritengo che in qualche maniera, davvero le tutele debbano essere allargate, però il mio punto di vista su questo è assolutamente un punto di vista rigido. Ogni tentativo di andare in qualche modo a oltrepassare i problemi enormi che la legge Merlin in qualche modo sta ponendo deve partire dal presupposto che in qualche modo una esigenza di tutela specifica deve essere riconosciuta a tutte quelle persone che non sono cittadine italiane, che si trovano in una situazione di più o meno a margine limitato dell'autodeterminazione. Ci sono tante altre questioni che dovrebbero rientrare nella considerazione di una rivisitazione della legge Merlin, che riguarda l'eventuale questione, che secondo me è anche altrettanto imprescindibile, della zonizzazione, dei sistemi, degli interventi che dovrebbero essere di accompagnamento a una reale effettività di una norma che in qualche modo si metta nell'ottica di oltrepassare i limiti che la legge Merlin sta in qualche maniera evidenziando, e che in qualche modo risolva il problema del trattamento, tra virgolette, professionale e di tutto quello che deriva dal riconoscimento eventuale dell'attività prostituzionale come di un'attività lavorativa, a fronte anche che in questo momento in Italia, secondo me è fumo negli occhi, io ci credo pochissimo, comunque questa ventata di attenzione alla dimensione dei proventi che orbitano obiettivamente attorno a questo ambiente, ecco, dicevo, questa ventata, questi argomenti, queste questioni abbiano una dirompenza tale per cui siano in grado di oltrepassare tutte quelle resistenze di carattere ideologico, ma direi non solo, ci sono anche delle problematiche concrete, insomma io mi occupo di politiche pubbliche per cui riesco in qualche modo a rappresentarmele, che obiettivamente fino ad oggi probabilmente hanno reso impossibile qualsiasi intervento di rivisitazione di una norma che peraltro, sottolineo ancora, si inserisce comunque all'interno di un contesto per quanto riguarda l'Unione Europea in cui la prevalenza dell'indirizzo di questo modello è ancora nettamente fuori contestazione. Dal punto di vista dei diritti umani credo che ci siano parecchie questioni che ovviamente entrano nell'agenda che in qualche modo si collega alla prostituzione, alle prostituzioni, al lavoro sessuale, insomma, da un lato vi è questa grossa esigenza di far emergere, che è l'emersione di tutte quelle situazioni che si ancorano a un margine più o meno compresso dell'autodeterminazione e che si configurano a pieno titolo come situazioni di più o meno grave sfruttamento, ok? Ma che comunque stanno dentro i reati contemplati dalla legge del 58, questo è il dato di diritto, insomma, e che sono la stragrande maggioranza delle persone che purtroppo in qualche modo si dispiegano ancora all'interno di questa, di questo, queste attività, insomma, questo è un dato secondo me inconfutabile in qualche modo, per cui empowerizzare tra virgolette queste persone ridimensionandone le proporzioni, la portata di queste situazioni di controllo, insomma, e trovare dei meccanismi che permettano in un'ottica di rispetto di tutti i soggetti che non solo sono inseriti all'interno di questo contesto, ma che anche con questo mondo ci devono condividere, no? Penso alle problematiche che si registrano nelle zone dove la prostituzione materialmente si esercita, nei contesti urbani, per cui un'ottica di riduzione del danno, insomma, sono tanti gli interventi che in qualche modo potrebbero essere pensati. Certamente oggi in qualche modo l'allargamento dello spazio della legalità di esercizio di questa attività dovrebbe essere tenuto in seria considerazione con tutta una serie di attenzioni che secondo me non possono prescindere da una rivisitazione della legge penale. Grazie.
Ringrazio molto la professoressa che ci ha dato veramente un quadro dello scenario, diciamo, facilitato di lucidarci le nostre idee, e concordo naturalmente con il fatto che dentro a queste considerazioni sull'individuale di visitazione della legge le straniere debbano essere incluse ovviamente nell'aspetto che riguarda la loro presenza, i diritti eccetera, e questo del problema ovviamente della tante straniere che sono stranieri che arrivano in Italia, è una cosa che in Italia è un problema ovviamente europeo, che riguarda, come si parlava all'inizio, una massa di persone che in realtà diventa tale, diventa un problema e diventa un'area priva di diritti per il fatto che si scontrano con quello che sono le norme in Europa per la migrazione delle persone. In realtà abbiamo dei numeri enormi ed è evidente che di fronte a questo tipo di chiusura verso i migranti spesso non facciamo altro che trasformare dall'altra parte del muro la parete del non diritto e dello sfruttamento. Quindi totalmente d'accordo che se noi faremo mai, se riusciremo mai ad avere una legge, non può prescindere dal fatto che le straniere siano incluse. E questa cosa è talmente delicata, pensate che nel mondo si pensa, per sex worker, che esiste un'associazione di tutto il mondo, ovviamente esiste una dimensione di lotta abbastanza internazionale dei movimenti delle lavoratrici del sesso, i lavoratori anche con le transessuali, uomini e donne, in alcuni paesi anche gli uomini sono prevalenti, non è una questione solo femminile. Fra tutti noi si pensa che la legge della Nuova Zelanda sia quella che garantisce di più i diritti, è stata fatta con la collaborazione e la partecipazione attiva ai tavoli di lavoro delle associazioni di sex worker, e tuttavia non sono riusciti, all'ultimo c'è stato un parlamentare che è riuscito a presentare un emendamento per cui hanno escluso la possibilità per le persone straniere di lavorare. Quindi anche la più bella legge in qualche maniera che abbiamo al mondo non siamo riusciti a far passare questa cosa, abbiamo questo punto neo dell'esclusione degli stranieri. Do ora la parola a Lester Brown, se vuole prendere il posto, forse preferisce la posizione del sedere. È uno scrittore, un regista, è stato una delle prime persone che si è occupato, che ha portato per lo spettacolo in Italia, e quindi credo che ci sarà molto interessante. Grazie.
Scusa Lasse, posso solo dire che hai anche scritto un libro che si chiama Lo scialle giallo, che io su suggerimento di Maya Checchi ho comprato e devo dire che mi ha illuminato non poco sul tema della prostituzione.
Ma bisogna vedere l'approccio che si dà a questa questione, che ovviamente, come ho scritto nel mio testo, è una storia infinita, cioè che comincia, come abbiamo anche sentito, agli albori. Quindi andiamo a vedere che cosa succede agli albori, cioè qui un po' di storia in questo caso, e quindi è di questo che vi parlerò, la storia della prostituzione. Naturalmente, siccome la storia è finita, prenderò tre o quattro argomenti e basta. Se volete, comprate il mio libro e vi divertite. L'importante è il divertimento, il piacere. Cioè, io quando sento parlare... Ah, ecco. Ok. Allora, quando sento parlare di prestazioni, lavoro, tutte queste cose, io rimango personalmente... un po' scettico su questo, direi che si parla di piacere, cioè c'è un piacere nell'unione di due corpi che si prendono e sentono tutta una serie di sensazioni per cui a un certo punto raggiungono un culmine del piacere che si chiama anche orgasmo, ma potrebbe anche non esserlo. In ogni modo, andando a vedere che cosa succedeva agli albori, e se non lo sapete, gli albori sono un popolo che viveva nella Mesopotamia, cioè dove c'è adesso l'Iraq e il Kuwait, e si chiamavano Sumeri, Sumeri, non Sumaria.
Dunque,
che cosa succedeva? Le professioni femminili, perché ho sentito dire giustamente che si tratta della professione più antica del mondo, e allora evidentemente la troveremo. E quindi sento queste donne scrivane, stenografi, divinatrici, negromanti, camerieri ad ore, questo tra i Sumeri, dove, perché vedete, i Sumeri avevano scritto tutte queste cose, mentre prima non si scriveva, prima dei Sumeri non c'era la scrittura. Questi Sumeri hanno inventato delle tavolette con un alfabeto cuneiforme e ne sono state trovate a milioni, cioè non è che hanno trovato tre tavolette, ne hanno trovate tante, e tra tutte queste nel 1860 circa hanno cominciato a tradurle, e questo è il risultato, cioè è il risultato che le professioni delle donne, delle ragazze, erano appunto queste che vi sto elencando: pettinatrici, impiegante di negozi e denti vari, cantanti, cuoche, panificatrici, birraie, baglie, guaritrici, portatrici d'acqua, filatrici, tessitrici, lampadiere, lavandaie, massaggiatrici, attrici, cantastorie, eccetera. Sono tutte professioni che appunto sono elencate in queste tavolette, cioè non è che se le sono inventate. Tra queste, stranamente, io non vedo la professione più antica del mondo, cioè questa storia che la prostituzione sarebbe la professione più antica del mondo è una balla. Di balla, com'è? Che sia la più antica o che non lo sia.
Sapere, la certezza se era vero o non era vero.
Esatto, certo. Potete andare alle biblioteche parigine dove ci sono tutte queste traduzioni e dove risultano tutte queste professioni, tra le quali stranamente la prostituzione non c'è. Allora, sicuramente non è la più antica professione del mondo. Quindi togliamoci dalla testa questa palla e cominciamo a pensare perché non c'è, cioè come mai? Cioè, il sesso è una cosa che effettivamente serve a tutti e quindi sarebbe anche normale che ci fosse, e invece non c'è. Beh, non c'è perché? Perché il sesso era libero. Non è che occorrevano così delle persone che dessero sesso in cambio di denaro, poi tutta una cosa che non ha senso. Ma comunque, il punto fondamentale è che il sesso era visto come un qualcosa di divino, quindi a un certo punto ci sono delle donne, eventualmente anche degli uomini, ma questo non lo so, che si occupano di istruire gli esseri umani, che erano ancora piuttosto primitivi e quindi avevano bisogno di un'istruzione. E come sappiamo, queste cosiddette prostitute, che erano delle maestre, in realtà erano maestre di sesso, che andavano nelle case, eccetera, avevano anche dei vari nomi, c'erano quelle che facevano un certo servizio giovanile, e quindi questo aveva un significato, diciamo, divino. Il sesso era visto come un qualcosa di divino, e quindi ecco che ci sono le varie categorie, che poi si va, facciamo un salto, andiamo a Babilonia. A Babilonia ci sono tre categorie di cosiddette prostitute, che però sono le fanciulle del piacere, queste erano così, erano chiamate. E ci sono quelle che andavano per le case a insegnare a marito e moglie come si faceva, come si produceva, come ci si agitava, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelle invece che sono più disponibili. E a Babilonia Erodoto ci dice che tutte le ragazze, qui siamo nel 500 a.C., che tutte le ragazze babilonesi avevano il dovere di andare al tempio, ecco qui sempre un tempio, il tempio, e sedere fino a quando uno straniero le avrebbe avvicinate dopo aver messo un ovolo in una certa cassa che poi andava a beneficio dei sacerdoti, eccetera, eccetera. Quindi c'era anche questo stranissimo obbligo sociale di essere disponibili per gli stranieri, soprattutto perché non avevano conoscenze, per cui non avevano disponibilità di fare l'amore, che è una cosa necessaria per il fisico. E quindi da lì vediamo che cosa succede nell'antica Grecia. Nell'antica Grecia ci sono le famose eterie, che sono un po', come sappiamo, delle intellettuali del sesso. Ci sono le ierodule, una cosa che non si ricorda spesso, che sono quelle invece che andavano nei templi. Per esempio nel tempio di Afrodite a Corinto c'erano 1200 ierodule, che erano ragazze di nobili origini o comunque ricche, che facevano questo per dare sesso agli stranieri che venivano a commerciare, eccetera, eccetera. E a Corinto appunto c'era il tempio di Afrodite, dove ce ne stavano 1200. Pensate che cosa era questo gigantesco tempio con 1200 ragazze vestite in questo modo, eccetera. Una cosa straordinaria, una roba da impazzire. Ebbene, a parte le ierodule, in Grecia nasce, come tutti sanno, la democrazia. Chi ha inventato questa parola e questo concetto? È stato un grande nobile ateniese di nome Solone. Questo Solone era un democratico e difatti ha inventato le elezioni con i vari sassolini, nero, bianco, eccetera. E questo Solone si rese conto che queste due categorie di ragazze disponibili a fare sesso non era un fatto democratico, non è che tutti i poveracci potevano andare al tempio di Afrodite a Corinto a stare insieme con una di queste ierodule, oppure pagarsi queste eterie che costavano un occhio della testa. E ricordatevi che Diogene, il grande Diogene, le inseguiva col cazzo in mano e si masturbava a guardarle. Quindi lui era veramente il popolare che non aveva sesso e che quindi si occupava di queste cose. Ebbene, questo Solone, questo grande uomo, a un certo punto si rese conto di questo e quindi andò al mercato delle schiave e ne comprò due dozzine di ragazze, poi comprò anche delle casette e così le mise lì a lavorare gratis a spese dello Stato. Pensate che idea geniale, cioè chi è questo genio di cui oggi non si parla più? Un Solone, democratico, quella sì che è la democrazia.
Almeno passiamo un po', cioè io sono francamente stupito, mi sento un disagio, mi scuso.
Può lasciare la sala per cortesia, lasciare che il pubblico possa seguire, grazie.
Sto facendo una lezione di storia.
Allora, questo Solone infatti è stato appunto l'inventore di questa queste ragazze le chiamò porné, attenzione, è un'origine della pornografia, e quindi che però non è stata un'invenzione greca, è stata un'invenzione molto molto successiva, è stata una parola deriva in un certo senso da questo nome porné, cioè queste ragazze acquistate da Solone e messe a lavorare in queste casette per il piacere di questi uomini greci che non avevano la disponibilità economica di andare con queste ragazze ierodule e eterie. Ebbene, allora passiamo a un'altra strana, oppure non tanto strana, situazione che si verifica verso il 1200 in Francia. Qui in Francia succede che a un certo punto il re Luigi IX, XI, una roba del genere, ha detto il santo, si occupò di regolamentare la prostituzione e quindi mise le ragazze in certe zone, cioè disse vabbè, non state qui dove ci sono magari le chiese, una roba del genere, andate in questa zona, oppure a Bordeaux, cioè al bordo d'acqua lungo il fiume. Allora il Bordeaux, che in francese appunto significa bordo d'acqua, divenne poi il bordello. Ecco da dove nasce il bordello, il Bordeaux. Ricordatevelo, che è interessante. Per quanto riguarda invece le cose che sono state dette qui circa la legalizzazione, eccetera, eccetera, io sono perfettamente d'accordo. Avrei anche delle idee in questo senso, ma non le dico perché mi hanno appena detto che se le dico poi mi mettono in galera e allora vi saluto.